Riprendiamo dunque il discorso dal concetto di salute per cercare di ottenere una definizione condivisa o quanto il più possibile coerente con la comune sensibilità di ognuno di noi. Partiamo da lontano, dai greci e dai latini. Gli antichi avevano identificato nel concetto di salute degli aspetti molto particolari, generalmente diversi da quelli che intendiamo oggi per definire questo termine, ma che con i quali abbiamo ormai una certa dimestichezza, almeno nel senso comune o nel comune sentire. Ad esempio, il termine greco holos è stato ripreso da un certo tipo di orientamento della medicina. Oggi si parla spesso di medicina olistica, benessere olistico e via dicendo. Per chi ha dimestichezza con la meditazione o con la tecnica yoga, il riferimento concreto a questa concettualizzazione della salute come intero o insieme sarà in qualche modo nota. Per chi invece volesse provare in vivo sul proprio corpo l'esperienza, almeno parziale, di questo insieme, potrà svolgere un esercizio molto semplice. Mettendosi seduti su una sedia, non in poltrona, sarebbe troppo rilassante, con i palmi delle mani appoggiati alle ginocchia, rimanendo in silenzio e a occhi chiusi e cercando di rilassare il corpo per quanto possibile, si avvertirà, passato qualche minuto, il formarsi di un alone di calore che parte dalla zona centrale, l'addome e il torace, e si espande poi all'intero organismo. Questa sensazione è solo l'inizio, e mano a mano che si pratica è possibile cogliere insiemi sempre più vasti e comprensivi della realtà. Allora i greci con holos intendevano un tutto insieme, un dare significato alla salute, che è onnicomprensiva dell'essere umano in tutti i suoi aspetti, quello psichico, spirituale e anche organico e ambientale, perché oggi sappiamo quanto l'ambiente sia incidente per quanto riguarda i determinanti di salute. I latini, forse più pratici in questo, con salus indicavano qualcosa che sta vicino al concetto di prosperità, di vita, di salvezza. Anche qui, in modo molto curioso, manca un riferimento al somatico o all'organico, piuttosto si riscontra maggiormente l'aspetto psichico o etico. Nella loro ingenuità tecnica, greci e latini qualche aiuto hanno saputo darlo e forse intendevano la salute in un modo che noi potremmo aver dimenticato, investiti come siamo dall'innovazione tecnologica. Non si vuole ovviamente affermare che la tecnica e la ricerca non abbiano portato frutto, anzi, non è mio intendimento fare asserzioni di questo tipo, ma solo cercare di mostrare un aspetto diverso, non convenzionale e probabilmente poco conosciuto. Una delle cose che mi ha più incuriosito è che già Ippocrate, ad esempio, riteneva che i sogni potessero servire come strumento diagnostico per capire i sintomi somatici dei pazienti. Il paziente, dopo aver passato una o due notti presso il grande medico greco, riferiva delle sue esperienze oniriche. Secondo Ippocrate, il sangue lasciava i fianchi del corpo per viaggiare verso le parti più interne e durante questo processo i sogni servivano come terapia attiva. Giorgio Cosmacini, uno dei maggiori storici della medicina viventi, in un testo fondamentale della storia della medicina, L'arte lunga, storia della medicina dall'antichità a oggi, la cui lettura veramente vi consiglio, scrive, citando Pindaro e Asclepio, di arte divinatoria. Leggo testualmente: anche in Pindaro emerge l'idea della totalità. La sapienza è un sapere assoluto, totale, in quanto tale diverso dal sapere della scienza, che sarà relativo, parziale, settoriale. Si tratta di un sapere non solo dilatato nel tempo, attraverso la mantica, ma anche onnicomprensivo, propiziato dall'estasi apollinea, culminante nella folgorazione sapienziale propria di colui che sa molte cose per natura. La medicina divinatoria che Asclepio ha ereditato per natura dal padre è una forma di questo sapere, che concerne l'uomo sano malato e tutto il suo mondo. Tale tracotanza del sapere o del conoscere spetta soltanto la divinazione, una sapienza concessa ad Apollo. La sapienza del Dio consiste in un'occhiata, quella attraverso la parola è un'altra sapienza. Questo Qui si distingue quindi tra la sapienza che opera attraverso una visione e un'altra che opera attraverso la parola, e quest'ultima oggi rimane quella più accreditata come dettato, come stereotipo linguistico. La parola comunicativa istruttiva, continua Cosmacini, che cura e insegna a curare, sarà infatti il tramite di passaggio a un'altra medicina, non sapienziale, ma tecnica. Questa tecnica che da allora in poi ha pervaso sostanzialmente intatta e dal punto di vista gnoseologico tutto il sapere medico e scientifico in generale. Ora che si parli di leggenda o di realtà, è interessante capire che già a quei tempi esisteva una distinzione nel concepire la medicina, una come visione dell'essere nel suo complesso e una come tecnica, come parola. Oggi si parla molto di medicina narrativa, ad esempio, che sembra costituire un orientamento o invenzione contemporanea, ma in realtà è sempre stata attuale. Ai giorni nostri la parola ha assunto persino la funzione di catarsi. Basti pensare ai vari orientamenti della psicologia dinamica. E la medicina narrativa è considerata un aspetto forse non del tutto essenziale, purtroppo, ma sicuramente importante per capire il vissuto del paziente. Dobbiamo sempre ricordare che alla base e al fondo di qualunque trattamento esiste sempre un vissuto che va al di là di una mera formalità semeiologica. Abbiamo trattato e vedremo ancora in seguito approcci diversi al concetto di salute. Tratteremo delle distinzioni tra un approccio di tipo biomedico e uno di tipo biopsicosociale, ma il modo di considerare l'essere umano, da una parte il suo vissuto, la sua soggettività e dall'altra l'aspetto tecnico, somatico, evidente attraverso la diagnostica, sono complementari l'uno all'altro. L'uomo è unità di azione, come avrebbe detto Aristotele, e sino lo storico. Facciamo dunque un passaggio di qualche secolo. Questo non è infatti un corso di storia della medicina, e arriviamo alla definizione di salute dell'OMS del 1949. La definizione del 49 indicava la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale. Tale definizione introduceva la soggettività della valutazione, ponendo l'accento su aspetti non solo medici, ma che più tardi, negli anni Ottanta, hanno stimolato una valutazione globale della qualità della vita e negli anni Novanta il coinvolgimento attivo e attento degli interventi sanitari. Ma considerare la salute come uno stato di benessere completo ha prodotto spesso un eccesso di medicalizzazione, volto a un globale benessere fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale. E per chi conosce la realtà, non solo medica, è questo un traguardo spesso impossibile da raggiungere. Il mondo intanto è molto cambiato dal 48 ad oggi. L'aspettativa di vita, come vedremo, è aumentata. Quindi la popolazione è invecchiata di più di una volta, con conseguente incremento delle malattie croniche, spesso invalidanti. La presa in carico del soggetto cronico ha oggi un ruolo prioritario nelle programmazioni degli interventi. È necessario il superamento dell'approccio specialistico tradizionale per focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multidisciplinare dei bisogni, per promuoverne dignità, qualità di vita e salute. In queste condizioni è chiaro che il completo benessere fisico diventa ancora più un traguardo irraggiungibile. In base a tale obiettivo, però, la classe medica si è sentita spesso legittimata a curare oltremodo il paziente, spesso al di là anche di ogni ragionevole limite. Questo atteggiamento ha portato al rischio di insostenibilità della spesa e nei paesi industrializzati ha suscitato problemi etiche. Queste e altre considerazioni hanno fatto sì che nel 2008 venisse introdotto un nuovo concetto, forse più attuale, di salute. La nuova definizione, dopo 3 anni di studi e di ricerche, è quella che l'OMS definisce, nella quale l'OMS definisce la salute come la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive. Tale definizione pone l'accento sulla capacità dell'uomo persona di convivere con la malattia nelle sue varie fasi. È chiaro che l'invecchiamento e la cronicità influenzeranno le modalità di valutazione dello stato di salute. Tale proposta continua a porre al centro del ragionamento il paziente, prevedendo però che attraverso lo sviluppo di risorse interne, tipiche di ciascun individuo, si possano affrontare con successo anche condizioni di malattia e disabilità. Quindi, se la definizione del 48 poteva aver portato un eccesso di medicalizzazione con consumo eccessivo di risorse, non sempre associato a un aumento dello stato di salute, la nuova definizione potrebbe portare a un uso più razionale delle risorse, con esiti positivi sulla salute delle persone. Salute intesa come convivenza e accettazione dello stato di salute di quel momento, che comunque consente la capacità di autogestirsi, quindi di vivere anche in condizioni di irreversibile perdita di salute. È difficile immaginare dove porterà questo nuovo approccio. Molti dibattiti sono aperti sulla sua impostazione logica e culturale. È sicuramente importante segnalare comunque questo cambiamento del concetto di salute, almeno per incominciare a iniziare la nostra discussione.